Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Leggendo un po' di dati, no? Cosa che tu fai quotidianamente praticamente, no? Peraltro tu sei responsabile di sport e finanza del Sole 24 Ore, ti chiedo subito, prima di andare nell'analisi, la situazione della Juventus è preoccupante, normale, ci si aspettava questo rosso?
Guarda, sicuramente il deficit era previsto, vedremo poi se sarà confermato dal bilancio della Juventus. Questa è la proiezione che si fa in base alle semestrali Exor, che sono appunto frutto della proprietà di fatto della Juve, del controllo per quasi due terzi del club. Di fatto poi le cifre grosso modo coincidono, e quindi l'attesa era per un rosso importante, ma magari questo è un po' più alto di quello che ci si poteva attendere. Bisognerà leggere appunto il bilancio della Juventus, e va letto nella chiave di un percorso complicato dalla pandemia, in particolar modo complicato dalla pandemia perché la Juventus, ricordiamolo, insomma, era all'inizio di un ciclo importante di investimenti legati in particolare all'operazione Ronaldo, e quindi ha risentito molto del fatto che il ciclo produttivo è stato stravolto dalla pandemia di coronavirus. Questo risultato va letto quindi come l'ultimo di un percorso molto negativo sostanzialmente per quasi tutti i club europei, che ora necessita di una revisione importante, che è stata attuata sostanzialmente già a partire dalla sessione estiva del calciomercato, che ha sostanzialmente tagliato di una percentuale importante quello che è il monte ingaggi e il peso degli ammortamenti, cioè i prezzi dei cartellini dei giocatori.
Però insomma non è una situazione preoccupante, perché se tu mi dici sostanzialmente prevista, fa parte di un percorso, non ci si deve preoccupare. Anche ti dico, Marco, in vista della prossima sessione di mercato, perché la Juventus probabilmente qualche rinforzo dovrà poi prenderlo.
Sì, guarda, in quest'ottica parliamo comunque di un rosso importante, per quanto atteso e per quanto scaturito da eventi che abbiamo detto, insomma, hanno colpito sostanzialmente tutti i club europei. Non bisogna nascondersi il fatto che la Juventus ha bisogno di ricominciare a vincere, di ricominciare a primeggiare in Italia, a essere ai vertici del calcio europeo, per continuare quel percorso di crescita che è stato avviato sotto la gestione Agnelli, che è stato un percorso di crescita sportiva con due finali di Champions, per quanto perse, con 9 titoli vinti in Italia e con un fatturato che è cresciuto molto rispetto appunto al momento di caduta di una decina d'anni fa. C'era bisogno di un salto di qualità, è stata citata l'operazione Ronaldo, che ha risentito di una congiuntura particolarmente sfavorevole, e di conseguenza ora bisogna ripartire con un nuovo progetto tecnico e con un nuovo modello anche di gestione del club, che deve ulteriormente crescere sotto il profilo del giro d'affari. Quindi non bisogna certamente banalizzare una perdita così importante, ma allo stesso tempo bisogna ricordare, insomma, che per fortuna della Juve c'è una proprietà importante alle spalle che può ripianare queste perdite e garantire, diciamo, progetti di sviluppo. C'è stato qualche errore nella gestione, soprattutto sotto il profilo sportivo, non bisogna sottacerlo, ma ci sono, come dire, le condizioni economiche per ripartire, considerando appunto che la Juve è comunque il club più importante d'Italia sotto il profilo del fatturato, che mediamente supera i 400 milioni, che è l'unico in grado in qualche modo di competere con i grandi fatturati dei club europei.
Tu hai nominato e hai detto giustamente l'era Agnelli, no? Anche sotto il profilo, se vogliamo, insomma, economico-finanziario, ci sono state due ricapitalizzazioni, 300 300.000 nel 2019 e 400.000 lo scorso dicembre.
Sì, 300.000 e 400
milioni e 400 milioni, ovviamente. Posso
dire in più, ma insomma, esatto. No, volevo dirti, importanti.
Però da 5 anni consecutivi il bilancio è in rosso. Ma come definiresti sotto questo aspetto la gestione, proprio la gestione Agnelli? Perché tu sai che insomma al di là del discorso sportivo lui c'è una parte di tifoseria che insomma che lo contesta. Sotto il profilo poi gestionale, no? Proprio dei conti, come puoi definire questa gestione Agnelli?
Sai, è difficile dirlo perché c'è stato di mezzo un biennio che ha colpito tutti i club, ma alcuni club più di altri. Ha colpito soprattutto quei club che avevano iniziato un percorso di investimenti. Cioè, immaginiamo, io faccio sempre questo esempio, due ristoranti che sono sulla stessa strada.
Sì.
C'è stata la pandemia, è evidente che tutti e due hanno perso per 2 anni molti ricavi. Però se uno aveva mantenuto le strutture e tutto il suo modello di cucina, il suo chef, e quindi aveva dei costi più o meno sotto controllo, mentre l'altro aveva appena iniziato un percorso di investimenti, magari rinnovando il locale, assumendo uno chef stellato, è chiaro che quel ristorante, pur essendo colpito nello stesso periodo della pandemia, però ha risentito più dell'altro, perché in quel momento aveva in corso investimenti importanti. E la Juve si è trovata esattamente in questa congiuntura sfavorevole, che non per assolvere Agnelli, ma non poteva essere chiaramente prevista da nessuno. Nella fase precedente alla pandemia non può che essere positivo il giudizio per la crescita che ha avuto il club, perché quando il club è tornato dalle sabbie mobili di Calciopoli aveva un fatturato appunto intorno a 200 milioni e strutturalmente questo fatturato è cresciuto oltre 400. Serviva un salto di qualità, perché quindi un investimento, una scommessa, un rischio, non lo so, chiamiamolo come vogliamo, cioè quella legata all'operazione Ronaldo, perché quegli stessi ricavi dovevano essere portati da 400 a quasi 600, insomma, per poter reggere il confronto con i club inglesi, col Barcellona, col Real, col Bayern Monaco. Questa parte qui sicuramente è stata deficitaria, in parte per il Covid, in parte io credo appunto per errori anche gestionali, però forse più addebitabile alla parte sportiva che alla parte, come dire, prettamente dirigenziale, che nelle aziende calcistiche risente chiaramente degli umori in senso lato che derivano dal campo, perché chiaramente è molto più facile avere sponsor, fare buoni contratti quando vinci, e il problema è quando cominci insomma ad avere risultati insoddisfacenti, insomma a quel punto diventa più complicato ottenere delle sponsorizzazioni di alto livello, tanto per provare a sintetizzare insomma molto brutalmente il discorso.
Dobbiamo però dimenticarci, diciamo, l'acquisto di top player.
Guarda, oggettivamente questo è un problema che riguarda tutto il calcio italiano, soprattutto post pandemia. Se per top player intendiamo giocatori che sono in rampa di lancio, che sono nella fase top della loro carriera, non so, penso a un giocatore come Haaland, sicuramente sono colpi che la Serie A non può permettersi, non solo la Juventus. La Serie A in questo momento deve essere un campionato in grado di valorizzare dei giovani talenti, e la sfida, più che di andare a prendere i grandi giocatori all'estero, è quello di valorizzarli e tenerli grandi giocatori nel nostro campionato. Questo vale chiaramente a maggior ragione per la Juventus.
Non c'è dubbio. Altre due cose prima di salutarti, Marco. C'è stato l'intervento della UEFA in termini di fair play finanziario. La Juventus di fatto deve tenere sotto controllo i conti, no? Insomma, c'è da preoccuparsi invece sotto questo aspetto?
No, da questo punto di vista direi di no, nel senso che sono state applicate delle sanzioni che hanno lo scopo, da un lato, di chiudere i conti con il pregresso e quindi col vecchio fair play finanziario, e dall'altro di accompagnare questi club che hanno sforato i parametri nel nuovo fair play finanziario, quello che entrerà in vigore sostanzialmente dall'anno prossimo, che impone di avere spese per la rosa, quindi intendendo ingaggi, ammortamenti e spese per commissioni, entro una certa soglia del fatturato, che a scalare dall'anno prossimo sarà il 90, l'80 e al regime il 70%. In questo senso la Juventus ha già cominciato con questa decisione di mercato a ridurre quello che è il suo costo organico, quello che è il suo costo della rosa, e diciamo le sanzioni applicate sono sicuramente gestibili nel medio periodo o comunque nel percorso triennale che è stato definito con l'accordo transattivo con la UEFA.
Infine, capitolo Superlega, credo al dicembre, no? Ci dovrebbe essere la Corte di Giustizia Europea dovrebbe esprimersi, no? Sulla denuncia fatta dai club.
Sì, probabilmente si sforerà insomma nel 2023.
E come andrà a finire? Molto brutalmente te lo chiedo, secondo
guarda,
te.
È una domanda delle domande, era un po' come farla ai tempi della sentenza Bosman, perché questa sentenza ha lo stesso carico giuridico, economico, finanziario, perché chiaramente se la Corte di Giustizia dovesse stabilire che c'è monopolio da parte della UEFA e della FIFA, si riapre tutto il discorso. Chiaramente al contrario c'è una pietra tombale su possibili scenari alternativi alla UEFA e quindi alla Champions, così come sarà definita da Nyon. Tutti i precedenti, tutte le normative si vanno a leggere attentamente, sembrano essere a favore della UEFA, questo va detto, o comunque di un modello che privilegia un certo assetto. È evidente anche che però il mondo dello sport business e della football industry in generale è completamente cambiato negli ultimi 5 anni, e questo, se si dovesse trovare qualche giudice lungimirante, potrebbe fare breccia, perché oggettivamente stiamo andando verso i modelli sempre più legati, diciamo, allo sviluppo economico e produttivo delle competizioni, quindi all'autonomia delle grandi imprese che gestiscono questi business, e invece a un ruolo di regolatori delle organizzazioni federali, tanto per intenderci, e questo potrebbe essere effettivamente una chiave di lettura a favore dei club della Superlega. Però ripeto, insomma, questi sono i due scenari giuridici, secondo me, che avranno di fronte i giudici della Corte di Giustizia Europea, ed è una sentenza appunto che farà epoca in ogni caso, per la quale insomma c'è grande attesa, ed è difficilissimo, come dire, fare pronostici. Si può però chiarire il fatto che i precedenti sono a favore della UEFA. Se ci fossero, come dire, magistrati, giudici più attenti alle dinamiche economiche e finanziarie, invece sono dubbi che potrebbero invece sposare un progetto alternativo a quello che è l'attuale assetto di governo del calcio europeo e mondiale, perché ricordiamoci che la questione riguarda la UEFA ma anche la FIFA.
La FIFA, esatto. Quindi tu dici, comunque vada, sarà una svolta epocale, però mi viene da dire, Marco, se dovesse vincere Seferin, quindi la UEFA, rimarrebbe lo status quo, per intenderci, quindi fondamentalmente...
Beh, io credo che lo status quo non favorirebbe certamente il calcio italiano.
Ecco, questo volevo dire. Quindi non ci sarebbe, diciamo, nessuna svolta di fatto, perché...
Assolutamente no, e continueremmo ad avere semmai una Premier sempre più dominante e club del vecchio continente, quindi post-Brexit, sempre più in difficoltà nel reggere il passo con i club della Premier League. Questa è la verità nuda e cruda.
Cioè si acuirebbe il divario che adesso già è ampio, no?
Non c'è dubbio.
Non c'è dubbio. Grazie mille, Marco.
Grazie a voi, a presto.
E buon lavoro. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore.